Bentrovati e bentrovate, questa è la settima puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale. Oggi parleremo del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che cos'è e come funziona. Quando c'è stata la chiusura dei manicomi più di 40 anni fa, le persone che erano all'interno del manicomio sono state riconosciute come persone che avevano una malattia mentale. E quindi, tra le altre cose, è stato giustamente pensato che ci fosse anche un reparto all'interno dell'ospedale per curare chi aveva una malattia mentale. Noi abbiamo parlato molto nelle precedenti trasmissioni della riabilitazione, cioè di tutti quelli del centro di salute mentale, delle terapie, parleremo anche dei farmaci, ma c'è anche un reparto all'interno dell'ospedale. Vorremmo un po' entrare dentro questo reparto, conoscere cosa fa, come funziona, e per farlo abbiamo invitato il dottor Fernando Dalla Pietra. Buonasera, dottore,
Buonasera a tutti.
che è da più di 20 anni responsabile di un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, in particolare lavora all'interno dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, al secondo servizio, e con noi anche Eleonora Mazzocco. Buonasera, Eleonora.
Grazie a lei.
Eleonora è infermiera e lei pure ha una lunga esperienza, mi diceva prima, di 30 anni. 30 anni di lavoro, quindi sa molte cose, penso, ha visto tante cose e ci può dare tante informazioni.
Libro.
Con me per fare le domande c'è Luca Raffo di Progetto Itaca. Buonasera, Luca.
Buonasera a tutti, sono Luca Raffo, Progetto Itaca Padova.
Progetto Itaca Padova è un'altra associazione, oltre all'AIZAM di Padova. Io sono Anna Gatti, sono dell'AIZAM di Padova, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale. Progetto Itaca di Padova è un'altra associazione di familiari di utenti che appunto lavora all'interno e promuove la salute mentale. Poi ci sono quattro psicologhe dello studio Lego. Buonasera.
Buonasera.
E le quattro psicologhe dello studio Lego hanno partecipato all'interno del servizio psichiatrico di diagnosi e cura a un progetto particolare nel corso del loro tirocinio. E poi dopo ci spiegheranno come ha funzionato, come è andata la cosa. Allora vorrei cominciare subito con le domande al dottor Dalla Pietra, se ci vuole spiegare che cos'è un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, a cosa serve. E che tipo di pazienti, sono ricoverati all'interno del suo reparto?
Allora, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura non è altro che un reparto di psichiatria ospedaliera, come c'è il reparto di cardiologia, c'è il reparto di ortopedia, la medicina internistica e tutti gli altri. Cioè il servizio psichiatrico si occupa, è inserito all'interno di una rete di servizi e di strutture che fanno parte dell'organizzazione dell'assistenza psichiatrica e dell'organizzazione dell'assistenza psichiatrica e che sono collegate tra di loro, e il reparto è una di queste strutture e si occupa della cura, del trattamento della fase acuta della malattia. Quasi tutte le malattie psichiatriche hanno un decorso lungo e quasi tutte hanno, come dire, una presa in carico a livello territoriale, a livello del CSM. Quando il paziente trattato in questa struttura, in altre strutture, diciamo più residenziali, va incontro a una riacutizzazione, allora il paziente viene inviato nel nostro reparto e noi trattiamo l'episodio di crisi per cercare di risolvere e riaffidarlo alle cure territoriali. Oltre a pazienti già noti che vanno incontro alla riacutizzazione, naturalmente possono arrivare anche pazienti all'esordio della malattia, tendenzialmente giovani, perché le nostre patologie più gravi e più serie, e che trattiamo in ospedale, sia nel reparto di psichiatria, hanno un esordio quasi sempre giovanile, per cui il nostro reparto, per esempio, è popolato da ragazzi giovani. Il tipo di patologie, di disturbi che trattiamo in reparto vanno. Che sono quelli più gravi naturalmente, vanno dai disturbi dell'area psicotica, schizofrenica, ai disturbi bipolari, soprattutto nella fase maniacale, in cui c'è uno scompenso, come dire, che necessita di essere gestito e contenuto all'interno di un reparto, è trattato all'interno di un reparto, e le depressioni maggiori, soprattutto quando c'è un rischio reale di suicidio, e disturbi di personalità. Anch'essi hanno un esordio giovanile, e ne vediamo sempre di più. Vengono spesso con una patologia e con, anche qua c'è il rischio suicidario, c'è l'autolesionismo, e pertanto a volte c'è la necessità di un ricovero. Per questi tipi di pazienti è meglio comunque come dire, limitare i ricoveri a tempi piuttosto brevi e riaffidare subito alle cure dei colleghi territoriali. Beh, queste sono un po' le patologie più grosse che noi ricoveriamo in fase acuta della malattia.
Ok, grazie dottore. Volevo ricordare che la trasmissione è anche frutto del progetto con la collaborazione della Regione e del progetto Distanti ma Vicini in rete per la salute mentale. Nell'occasione, dottore, volevo chiederle, non sempre le persone sono ricoverate arrivano al servizio psichiatrico tramite un ricovero volontario, che è sempre possibile, ma anche a volte tramite un trattamento sanitario obbligatorio. Ci può dare qualche informazione?
Allora, il trattamento sanitario obbligatorio, anch'esso fa parte della famosa, ormai nota, legge 180, quella che decretò, grazie al lavoro appassionato di uno psichiatra illuminato, Franco Basaglia, che decretò la chiusura del manicomio e decretò l'apertura di questi reparti all'interno dell'ospedale. All'interno di questa legge questa parte che il trattamento sanitario obbligatorio, che a tutela del cittadino, è a tutela della persona affetta da un disturbo psichiatrico. Come sappiamo, spesso le patologie, soprattutto quelle dell'area psicotica, paranoidea, i disturbi, come dire, gli eccitamenti maniacali, il paziente che è affetto da questo disturbo non sempre ha una coscienza, una consapevolezza di malattia. Per esempio, faccio un esempio, insomma, il paziente che crede di essere il padrone del mondo, oppure che si sente così bene perché è tanto euforico e quant'altro, difficilmente chiederà aiuto, difficilmente verrà a curarsi, nonostante abbia bisogno, nonostante faccia delle cose per cui mette a pericolo se stesso, a volte insomma disagi familiari. E pertanto in quel caso è necessario un intervento contro la volontà, ma è un intervento, ripeto, a tutela della salute, perché altrimenti non si curerebbe mai. Il trattamento sanitario obbligatorio prevede un ricovero all'interno di un contesto ospedaliero per necessità di cura, non per altro. Non ci sono criteri di pericolosità, non ci sono altri tipi di criterio, solo il criterio principale è quello di consentire al paziente di curarsi in un contesto protetto come quello ospedaliero. Questo è
grazie. Grazie dottore, quindi non c'è una differenza di trattamento tra chi viene ricoverato, tra chi si ricovera volontariamente e chi invece viene ricoverato tramite un trattamento sanitario obbligatorio?
Assolutamente. La differenza è che il paziente che arriva in trattamento sanitario, almeno diciamo all'ingresso, i primi giorni o il primo giorno, spesso anche insomma in periodi brevi, tende a rifiutare anche là le cure, per cui bisogna un po' convincerlo, un po' costringerlo a fare dei trattamenti, dopodiché la situazione si normalizza, perché il nostro scopo all'interno, cioè durante la cura di questi pazienti, è fargli portarli alla consapevolezza, alla coscienza di aver bisogno di aiuto. Questo è lo scopo del...
La ringrazio, dottore. Le chiedo un'ultima cosa. Il reparto da lei diretto non utilizza alcun metodo di contenzione fisica nel trattamento delle persone ricoverate. E ci può spiegare in che senso? Cioè, volevo dire, mi perdoni, ripeto. Il reparto psichiatrico ospedaliero da lei diretto non utilizza alcun metodo di contenzione fisica nel trattamento delle persone ritrovate, giusto?
Sì, giusto, giusto.
Per spiegare, scusate, ai nostri ascoltatori cosa intendiamo per contenzione fisica, volevo ricordare che ci sono dei reparti ospedalieri che usano delle cinghie. Insomma, per tenere le persone,
cinghie, ecco, di contenimento a letto,
delle cinghie. Noi abbiamo fatto anche una trasmissione proprio su questo argomento.
Sì, allora, per principio questo è un reparto che è stato gestito e anche nelle situazioni più gravi, più, come dire, conflittuali, è stato gestito sempre senza ricorrere a questo tipo di trattamento, alla contenzione fisica. Io volevo solo riportare una sentenza di un magistrato. Non so se avete presente quel caso del Basilicato della Calabria, di un paziente che è stato legato per 18 giorni e poi è deceduto.
In Sardegna c'è stato un caso, ci sono più casi in continuazione, ce ne sono molti.
In quel caso il magistrato mi mise una sentenza, il cui esordio della sentenza era legare il paziente a letto non è un atto medico. Questo è stato l'esordio della sentenza. Ecco, io la penso altrettanto, per cui insomma, il nostro scopo è quello di riuscire a trattare il paziente senza arrivare a queste modalità, però ovviamente dobbiamo utilizzare quelli che sono i nostri strumenti medici, cioè il farmaco, la medicina è uno strumento medico a tutti gli effetti. È quella che va utilizzata. Utilizzando la medicina non riusciamo a gestire le situazioni più drammatiche, quelle che possono diventare anche più pericolose. Questo è un po'.
Quindi, ho capito, ma viene utilizzato l'uso dei farmaci come mezzo di contenzione?
Ma non è la stessa cosa, sa? Chi vi dice queste cose dice delle cose non. Allora.
Ci spieghi perché?
Perché il farmaco è una medicina. Tutta la medicina si fonda sul farmaco, mica solo la psichiatria.
Noi certamente.
E le medicine servono per curare. Noi utilizziamo dei farmaci, in quel caso in gran parte sedativi che servono per curare. Allora le faccio un esempio. Arriva un paziente agitato, aggressivo, violento, ma che non dorme da 7 giorni e da 7 notti. Spesso succede così, eh?
È vero.
Secondo lei di cosa ha bisogno questo paziente?
Di dormire,
ma se non dormo io per una notte, di cosa ho bisogno? Di dormire.
Certo.
Somministriamo dei farmaci che lo aiutano a riposare. Dopodiché, dopo che hanno riposato e hanno dormito, stanno decisamente meglio. E dopo l'utilizzo dei farmaci, noi possiamo anche approcciarci a questo paziente, contattarlo, stabilire un rapporto. Ma se lo leghiamo a letto, non approcciamo un bel nulla, perché questo griderà per tutto il tempo.
Esattamente, certamente, dottore.
Questa è la differenza. Io utilizzo un farmaco che è una medicina, che tratta la patologia. L'insonnia fa parte della patologia e io lo faccio dormire. Questa è la differenza.
Ho capito, la ringrazio. Ma anche gli altri, ci sono altri reparti che utilizzano la contenzione fisica oppure no?
A Padova.
No, io non parlo di altri reparti.
Immagino, certo, dottore, la capisco anche chiaramente. La ringrazio per le domande, per le risposte, ovviamente.
Tutto quello che faccio da me.
No, ma è comprensibile. Cosa succede dopo il ricovero? Cosa fa il paziente una volta rimesso?
Allora, esiste un collegamento che a Padova oramai fa parte della cultura psichiatrica. Che rientra in una procedura per cui il paziente, soprattutto il paziente non noto ai servizi territoriali, per cui nuovo,
certo.
Vengono i colleghi del territorio a conoscerlo, prendono contatti e poi, quando viene dimesso, viene affidata alle cure con un appuntamento alle cure del CSM, ma tutti gli altri, quelli che sono già noti e sono già in cura e che vengono ricoverate per una riacutizzazione, alla loro dimissione vengono riaffidate al loro curante territoriale, cioè con un appuntamento che prendiamo direttamente dal reparto. Questa è una procedura che esiste da sempre, Paolo.
Certamente, dottore, è come se il medico di base per il disturbo normale, il centro di salute mentale, il CSM, segue lo stesso ruolo.
È proprio così. La psichiatria territoriale io la assimilo un po' alla medicina di base.
Ho capito, dottore.
La psichiatria ospedaliera è un po' come la specialistica ospedaliera. Cioè il medico di base manda il paziente al ricovero per fare, che ne so, un inquadramento diagnostico, degli accertamenti, delle terapie, e poi lo riaffida al medico di base. Funziona così anche in psichiatria.
Perfetto, perfetto, grazie.
Quindi,
dottore.
Per capire che cosa fate all'interno del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, durante questo periodo in cui avete in cura le persone, voi fate un intervento di urgenza rispetto a dei comportamenti che sono un po' al di fuori della norma? Da quello che ho capito,
i comportamenti al di fuori della norma non sono altro che dei sintomi di una malattia, per cui noi curiamo i sintomi e cerchiamo di aggiustare i comportamenti al di fuori per renderli un po' più normali, ma fanno parte della cura della cura della patologia.
E poi c'è anche il discorso che vengono a voi tramite il pronto soccorso anche le nuove, diciamo, spesso vengono anche dei nuovi casi, voi fate una prima diagnosi, mi sembra di capire, perché ci sono sia quelle che sono già seguiti dal centro di salute mentale che sono stati inquadrati ed è stato un po' dato una diagnosi della patologia della persona, e poi ci sono anche i nuovi, i nuovi arrivi, le persone che hanno dei sintomi molto forti passano certe volte dal pronto soccorso
vengono
da voi.
Certo.
No?
Sì, il servizio in effetti si chiama di diagnosi e cura.
Deve parlare un po' più forte vicino al microfono perché lo sento molto poco.
Sì, dicevo che i servizi, cioè il servizio psichiatrico si chiama anche diagnosi e cura proprio perché inizialmente era stato concepito anche come luogo dove effettuare una diagnosi clinica. In realtà siamo presi sempre da delle urgenze, per cui è difficile che un collega ci mandi un paziente per dire vabbè, cercate di fare una diagnosi perché io non ho una visione chiara di questo caso, no? Per dire, in realtà ci arrivano solo pazienti in stato di scompenso, dei quali però soprattutto nei nuovi pazienti facciamo una diagnosi, certo, inquadriamo dal punto di vista diagnostico e poi li dimettiamo con una valutazione di questo tipo, certo.
Senta, per capire, come si svolge una giornata tipo all'interno del suo reparto? Che cosa fanno i pazienti? Abbiamo capito che ci sono delle medicine che vengono date, questo mi sembra chiaro.
Questo fa parte del... Allora, più o meno, Eleonora sarebbe anche più brava di me.
Possiamo sentire Eleonora se ci vuole parlare. Eleonora?
Sì, ancora dalla mattina.
Sì, dalla mattina.
Mazzocco, Eleonora Mazzocco.
Dalla mattina.
Eleonora deve parlare sul microfono anche lei, perché sennò la sentiamo male.
La mattina, dicevo, facciamo il giro dei pazienti per vedere come hanno passato la notte e se sono tutti belli svegli e sono vigili, diciamo, no? O se hanno avuto problemi durante la notte, per cui vedere se possono alzarsi dal letto e sono autonomi a farsi l'igiene intima e personale, e se no li aiutiamo. Altrimenti siamo aiutati dagli OSS, che sono gli operatori sociosanitari, che con loro fanno i letti e fanno la distribuzione delle schede e li aiutano a compilare le schede per la dieta del giorno dopo. E, con questo risveglio, la mattina poi eseguiamo dei prelievi del sangue che sono ordinati dal medico e che si fanno di routine, e poi misuriamo la misurazione dei parametri vitali e infine prepariamo la terapia prima della colazione. E niente, poi viene somministrata la terapia e poi serviva la colazione e,
ecco.
E poi successivamente si arriva a fare il giro medico, diciamo, che i pazienti
ecco, ti interrompo, sì. Poi arrivano i medici che fanno una riunione di equipa dalle 9 alle 10 a cui partecipano tutti gli operatori presenti, compresi anche i tirocinanti, gli specializzanti, infermieri e medici, dalle 9 alle 10 qui passiamo in rassegna un po' tutti i pazienti presenti e ci scambiamo delle consegne anche per la giornata. Finita la riunione, i medici ricevono nel loro studio, beh, i medici siamo in due strutturati, e facciamo dei colloqui, ci dividiamo i pazienti, nel senso che un tot sono a carico di un medico, un altro tot a carico dell'altro, e facciamo dei colloqui personalizzati per ogni paziente. Poi c'è il pranzo, poi c'è la somministrazione delle terapie, non so se c'è anche il tè.
Sì.
Il tè del pomeriggio, e poi ci sono i gruppi. I gruppi del pomeriggio, dalle 4 alle 5, vabbè, poi ci sono le visite dei familiari, la cena, la TV, insomma, e poi la somministrazione della terapia serale. Un po' questa è la giornata.
Anna, posso? Dottore, mi sembra, mi ha detto che all'interno del servizio di psichiatria 2 siete in due dottori. È un po' poco il numero di due, siete solo due addetti, cioè, o c'è una carenza di ruoli del vostro servizio?
Posso dire? Allora, io ho 25 anni, ma sì, più o meno, perché tolti i primi 2-3 anni, ma comunque per oltre 20 anni ho avuto un solo collaboratore, tuttora un solo collaboratore, due medici, perché qualche psichiatra altrettanto illuminato, ma questo è un po' ironico, ha deciso di spostare tutte le risorse sul territorio, di quelli con, come dire, l'ideologia nella testa, senza pensare che in questo modo depauperava, come dire, spogliava di risorse l'ospedale. Io sono 20 anni che lavoro così e le assicuro che non è semplice.
No, infatti, però, immagino, grazie dottore.
Ce la siamo capiti.
Beh, bisogna, scusate, allora dobbiamo dare tutti i numeri, perché
non ho dubbi.
Anche dire quanti sono i posti letto.
15 posti letto.
Ecco, 15 posti letto. Sono 15 pazienti per due...
Per day hospital. 15 posti letto e più uno per day hospital. Beh, adesso c'è una camera per l'isolamento da Covid, vabbè, ma questa è in via del tutto eccezionale. Ma i numeri per legge sono 15.
15
per... In realtà all'interno del servizio psichiatrico di diagnosi e cura non passano tutte le persone che hanno una malattia psichiatrica, naturalmente. Stiamo parlando di situazioni, come abbiamo già detto, di situazioni di gravità.
Assolutamente.
No? Assolutamente. Come?
Assolutamente. La gran parte della patologia psichiatrica, soprattutto quella lieve, le depressioni lieve, le nevrosi, i disturbi di attacco di panico, i disturbi fobici e quant'altro, viene trattata ambulatoriamente al CSM. Da noi arriva il paziente
centro
grave.
Centro di salute mentale, CSM, che non è... Che è il centro di salute mentale.
Scusate, centro di salute mentale.
Va bene. Senta, noi l'avevamo invitata e poi abbiamo invitato anche le dottoresse dello studio Lego. Io mi scuso con loro perché non le ho presentate. Ho fatto un po' di confusione, proprio per parlare anche dell'esperienza che dal 1995 lei ha promosso all'interno del reparto, del suo reparto, che è quello appunto di coinvolgere dei tirocinanti dell'Università di Psicologia di Padova e agli allievi anche delle scuole di specializzazione, per fare un lavoro all'interno del reparto. Ecco, volevo minimamente che lei ci parlasse di questa esperienza, poi dopo faremo una pausa musicale e parleremo direttamente con le psicologo, le dottoresse dello studio Lego. Quindi se mi può spiegare un po' in che cosa consiste.
Certo. Questa è un'esperienza che viene da lontano, dal 94, come ha detto lei. Io avevo già fatto un'esperienza prima di arrivare al servizio psichiatrico a Brusegana, dove c'erano ancora dei reparti, come dire, nonostante il manicomio fosse chiuso, ma erano rimasti 300 pazienti residenti lì che necessitavano ovviamente di un'assistenza, di una cura. E io per 4 anni sono stato prestato servizio in quel posto, dove, giusto anche per dare uno spazio a questi pazienti che vagavano all'interno dei viali dell'ospedale, senza un riferimento, senza un centro di aggregazione, io in quell'ospedale ho attivato, ho promosso un centro sociale di riabilitativo, grazie alla frequenza di studenti della facoltà di psicologia, che mi sono arrivate a frotte una volta che avevano ricevuto l'invito a partecipare a dei stage di utilizzo di maschere, costumi e quant'altro. Io a costo zero ho attivato uno spazio, centro sociale di abilitativo, tuttora funzionante, naturalmente adesso funziona per ospiti esterni all'ospedale, perché quei pazienti oramai sono quasi tutti deceduti, insomma erano già anziani allora. Grazie a questa esperienza, poi, quando sono andato a prestare servizio nell'ospedale generale, cioè il reparto di psichiatria, ho pensato di fare la stessa cosa, cioè di attivare all'interno del reparto uno spazio quotidiano di animazione all'epoca, anche perché gli studenti della facoltà di psicologia non avevano, come dire, dal punto di vista tecnico, non erano in grado di fornirmi un servizio specialistico o psicoterapico. Mi dovevo accontentare del fatto che erano degli studenti, però mi hanno si è riusciti ad attivare uno spazio quotidiano e attraverso queste attività di animazione, semplicemente, che loro proponevano, tenevamo occupate buona parte dei pazienti ricoverati, che all'interno di questi spazi avevano la possibilità di interagire tra di loro, di comunicare, di avere un rapporto con la realtà esterna, perché chi veniva a fare questo tipo di intervento era un operatore non identificabile con l'istituzione, col medico, con l'infermiere, ed era vista anche molto meglio rispetto a noi sanitari del... E proponeva anche, comportava anche un contatto, un mantenimento di un contatto con una realtà esterna. E soprattutto io questa cosa la concepì soprattutto perché a me interessava riuscire a fornire all'interno del reparto, a dotare il reparto di un clima, di un'atmosfera rilassante, serena, distensiva, che fosse in grado di stemperare le tensioni. Il reparto di psichiatria è un reparto in cui spesso il livello emotivo è molto alto, perché i pazienti che ci sono tutti fortemente, tra la tensione nervosa, tra l'angoscia e l'agitazione, insomma, a volte la tensione è molto forte all'interno del reparto. E stemperare questo clima e rendere il reparto molto più in generale, questo aveva una funzione, tuttora ha una funzione, che è non solo sul paziente, ma su tutti, anche sugli operatori, e in qualche modo risulta anche più efficace la terapia stessa. Questo era un po' il principio di base.
Volevo capire meglio.
Devo dire che anche grazie a... Sì, mi dica.
Ma scusi, perché si sente, certe volte si sente un po' a tratti. Volevo capire meglio, voi fate ogni giorno 2 ore di gruppi che sono organizzati in che modo? E poi tutte le persone che sono all'interno del reparto partecipano a queste attività?
Parlando un po' in generale, andiamo sullo specifico. Da qualche tempo abbiamo avuto, tutte le scuole di psicoterapia del Veneto si sono convenzionate con l'azienda, e siccome i loro specializzanti hanno necessità di svolgere i loro tirocini, crediti formativi e quant'altro, chiedono di frequentare una struttura come quella psichiatrica ospedaliera. Io ho sempre aperto le porte a tutti i tirocinanti e a maggior ragione gli specializzanti, perché gli specializzanti sono degli psicologi già laureati,
certo,
con un minimo di preparazione in più. Questi specializzanti, peraltro, di diversa formazione, per cui orientamento, che ne so, cognitivo-comportamentale, orientamento psicodinamico, orientamento funzionale, orientamento sistemico, come le dottoresse che abbiamo qua oggi con noi, stasera con noi, questi specializzanti, in collaborazione, coadiuvati da studenti della facoltà di psicologia, anche loro che chiedono di poter svolgere le loro ore di credito formativo all'interno del reparto, costituiscono un piccolo nucleo operativo e conducono, questo nucleo operativo conduce un'attività, una psicoterapia di gruppo rivolta ai pazienti ricoverati tutti i giorni. Col Covid purtroppo abbiamo dovuto limitare, prima interrompere, c'è stato un periodo di interruzione perché non entrava nessuno più dei tirocinanti in reparto. Adesso abbiamo ripreso in maniera un po' ridotta. Però quattro pomeriggi alla settimana ancora sono coperti da gruppi al mio reparto. E questo da sempre. E tutto questo a costo zero. Io ho utilizzato una pratica che è molto, come dire, che nelle corsie ospedaliere è di prassi, nel senso che lo studente allievo, lo studente di medicina al quinto sesto anno frequenta il reparto ospedaliero, offre un servizio perché gli viene chiesto di fare varie cose tipo l'esame obiettivo ai pazienti, la raccolta anamnestica, e in cambio riceva un'esperienza clinica formativa di primo ordine. Ho fatto la stessa cosa all'interno del reparto di psichiatria. Loro vengono per imparare e mi offrono un servizio gratis.
Va bene. Allora, su questa cosa del gratis è molto interessante. E poi dopo approfondiremo l'argomento intervistando un po', chiedendo alle psicologhe, alle dottoresse dello studio Lego di spiegarci meglio com'è stata la loro esperienza. Intanto facciamo una piccola pausa musicale, grazie. Buonasera, riprendiamo la seconda parte della settima puntata del quinto ciclo del Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale. Oggi parliamo di servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Abbiamo con noi, abbiamo parlato dell'esperienza del servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Padova, del secondo servizio, il responsabile, il dottor Della Pietra, ci ha parlato appunto di questa esperienza che lui ha iniziato già nel 1995, cercando di coinvolgere, non cercando, coinvolgendo i tirocinanti della facoltà di psicologia e i tirocinanti delle scuole di specializzazione, quindi persone che sono già laureate, che stanno facendo una scuola di specializzazione, che lavorano all'interno del reparto. Ci ha un po' accennato di quello che sta succedendo. Adesso io volevo semplicemente presentare brevemente le quattro dottoresse dello studio Lego che sono venute qua per parlarci della loro esperienza. E poi Luca farà le domande appunto alle dottoresse. Le dottoresse, se volete presentarvi.
Buonasera a tutti, grazie di questo invito. Io sono Ilaria Damminato.
Ilaria Damminato, perché io ci sento poco.
Buonasera, io sono Camilla Lico.
Camilla Lico.
Io sono Camilla Serena Piazzi.
Camilla Serena Piazzi.
Buonasera, io sono Arianna Fabris.
Arianna Fabris, benissimo. Allora, Luca, se vuoi fare tu le domande.
Certamente, perfettamente. Allora, inizio, poi decidete voi chi può rispondere. Avete svolto il vostro tirocinio di specializzazione presso il reparto del dottor Della Pietra. Come avete organizzato il vostro intervento?
Come abbiamo premesso, appunto, noi abbiamo svolto il tirocinio durante i 4 anni della scuola di specializzazione e prevedeva appunto un'attività di gruppo che veniva proposta agli ospiti quotidianamente nella fascia pomeridiana. Quindi al nostro arrivo in reparto c'era un breve incontro tra noi tirocinanti e il personale di turno, proprio per aggiornarci sullo stato di salute degli ospiti, piuttosto che se c'erano state dimissioni o dei nuovi ricoveri. E sulla base di quello che veniva condiviso si decideva come strutturare l'attività in modo che fosse il più funzionale possibile in base all'esigenza dei pazienti che c'erano in quel momento in reparto. Quindi entrando nel vivo dell'attività c'era un iniziale momento di coinvolgimento proprio dei pazienti, quindi si andava nelle stanze di ogni ospite per motivarlo alla partecipazione. Questa era una fase estremamente importante perché bisogna tener conto che sono persone che hanno spesso difficoltà proprio di socializzazione piuttosto che hanno una tendenza al ritiro. Quindi una volta avvenuta questa prima fase, l'intervento di per sé avveniva all'interno del reparto, in una sala grande appunto adatta a un'attività di gruppo e aveva la durata, come diceva il dottore prima, di 2 ore. Nello specifico le attività proposte erano molto diversificate per poter appunto stimolare diversi canali comunicativi e venivano progettate anche in base alla professionalità di noi dei conduttori, quindi dei tirocinanti. Quindi avevamo attività musicali, attività teatrali, attività artistiche e narrative piuttosto che attività relazionali. E al termine di ogni intervento, quindi ogni giorno, c'era poi un confronto tra i tirocinanti e veniva steso proprio un verbale su ogni singolo paziente e si descriveva come questo paziente era riuscito a interagire all'interno del gruppo con gli altri pazienti. Questo verbale poi veniva condiviso la mattina successiva durante la riunione d'equipe di cui parlava il dottore prima, quindi con gli infermieri e il medico della struttura.
Grazie, grazie, grazie molte. Abbiamo parlato prima, ci avete indicato che il vostro intervento è un intervento psicoterapico di clinico. Consiste questa particolarità?
Sì, ecco, per quanto...
Devi ripetere la domanda perché non si è sentita...
Allora, lo ripeto, voi avete seguito un indirizzo di intervento psicoterapico, ok? Di tipo sistemico relazionale. Ci potete spiegare in cosa consiste questa particolarità, cioè il sistema sistemico relazionale?
Sì, ecco. Noi, provenendo da un approccio appunto sistemico relazionale, andavamo a proporre delle attività mirate sullo scopo di stimolare le relazioni tra i partecipanti. Questo perché l'approccio sistemico relazionale parte, diciamo, da un assunto di base secondo il quale noi tendiamo ad avere una percezione, una descrizione di noi stessi sulla base di come gli altri ci vedono e di come gli altri ci descrivono. Ecco perché per noi era importante continuare a tenere vivo lo scambio e il confronto tra i partecipanti in modo che ognuno potesse beneficiare dell'ascolto delle descrizioni che gli altri facevano rispetto a sé. E diciamo la potenza terapeutica di questo tipo di intervento è data dal fatto che spesso i partecipanti del gruppo descrivevano i pazienti, gli altri partecipanti, sottolineando delle potenzialità o comunque delle risorse che loro stessi non pensavano di avere. E questo quindi aiuta, in particolare il paziente psichiatrico, a pensarsi, a spostare la definizione di sé da una definizione di paziente e di malattia a una definizione che apre a altre potenziali descrizioni. E questo aiuta chiaramente a riattivare tutte quelle risorse che in quel preciso momento sono sopite, ecco, nel paziente. Aumenta l'autostima, aumenta la capacità di pensarsi proprio in un altro modo. Usavamo del materiale che poteva essere un materiale stimolo di diversi generi, anche di tipo artistico, raffigurativo. L'importante era proprio per noi mettere l'accento su questa possibilità di sentire delle descrizioni, di condividere con gli altri delle descrizioni diverse. Accanto a questo tipo di attività di gruppo, essendo il nostro approccio appunto sistemico e lavorando con la famiglia, proponevamo anche delle attività, proprio una psicoterapia di tipo familiare, che è stata attivata laddove appunto i partecipanti con le loro famiglie poi hanno partecipato all'intervento. Questo perché sempre dal punto di vista approccio sistemico relazionale, se sono descritte importanti le descrizioni degli altri, dei partecipanti del gruppo, ancora di più sono quelle della propria famiglia, appartenenti a propri legami familiari, che per la maggior parte delle persone risultano significativi, insomma, ancora più significativi.
Perfetto, grazie. Che idee aveva delle persone con una malattia mentale prima di iniziare questa esperienza? E quanto e come è cambiata la sua idea di malattia mentale dopo questa esperienza? Cosa le vi è piaciuto? Cosa ha imparato?
Grazie. Credo di poter parlare anche a nome delle mie colleghe, dicendo che prima di questa esperienza avevamo un po' l'idea del paziente psichiatrico, l'idea un po' che c'era stata tramandata dai manuali diagnostici, quindi l'idea di una persona portatrice di una serie di sintomi che poi questi sintomi andavano a definire la persona stessa. E anche con la scuola di specializzazione ci ha dato gli strumenti per andare anche oltre la diagnosi e oltre l'etichetta di sano e di malato, però è stato proprio con l'esperienza anche in reparto, come diceva prima il dottore, che abbiamo potuto vedere concretamente come definire, vedere noi con occhi diversi la persona permette anche alla persona di vedersi diversamente. E anche con gli interventi che facevamo abbiamo visto come anche la relazione per questi pazienti fosse molto importante, il fatto di mantenere un contatto con gli altri del reparto, manteneva un po' un contatto con la realtà. E anche il fatto poi noi di avere dei tirocinanti che vengono da fuori dal reparto, quindi non sono degli operatori istituzionalizzati, ma è qualcuno che viene da fuori, implicitamente è come essere portatori poi di una realtà esterna che li mantiene in contatto. E questo permetteva anche di far che questi pazienti, insomma, mostrassero anche delle emozioni, dei ricordi, dei vissuti, anche delle risorse che spesso non venivano anche fuori in altre situazioni. Quindi ci ha dato anche un nuovo punto di vista, non, insomma, ci ha insegnato molto.
Grazie. Anna, avete seguito di tutto questo processo, avete dei suggerimenti o delle idee per migliorare questa esperienza?
Allora, per rispondere a questa domanda, partiamo dall'esperienza che abbiamo un po' raccolto all'interno del tirocinio che abbiamo fatto e soprattutto riguardante appunto quello che è stata l'esperienza dal punto di vista dei pazienti, perché sono stati somministrati dei questionari alla fine al termine del ricovero di ogni paziente prima della dimissione, in modo tale da verificare quanto fosse l'indice di gradimento rispetto alle attività che noi tirocinanti avevamo proposto. Dalle risposte che emerge chiaramente che tutte le persone che hanno partecipato ai gruppi hanno ricavato diversi benefici, tra cui una maggiore conoscenza di sé e una maggiore positività. Inoltre è emerso anche come i gruppi hanno dato la possibilità agli utenti di essere visti nella loro unicità, di essere compresi nelle loro difficoltà, di conseguenza di non sentirsi isolati e completamente concentrati sul loro disturbo. Tutti i pazienti che hanno dato una valutazione complessivamente positiva al loro ricovero hanno attribuito ai gruppi, alle attività che abbiamo proposto all'interno dei gruppi, gran parte dei meriti. E quindi alla luce di questi dati emerge quindi la necessità di questi pazienti di essere coinvolti in attività di gruppo in maniera non solo all'interno del momento del ricovero, ma anche all'esterno, cioè in maniera più continuativa, ampliando il sostegno magari anche alla famiglia, poiché nel momento in cui il paziente rientra in famiglia questo destabilizza anche un po', può avere delle ripercussioni, insomma, e un impatto sul clima familiare, sul nucleo familiare. E quindi, considerando anche quello che viene offerto sul territorio, ad oggi, anche a causa della pandemia, non ci sono realtà che offrano questo tipo di servizio, che crei quindi continuità anche all'esterno del reparto ospedaliero. E per questo motivo, forti di questa esperienza, abbiamo pensato di attivare questo tipo di servizio all'interno del nostro studio. E quindi questo tipo di servizio che copra il territorio di Padova e provincia. E questo progetto lo abbiamo chiamato progetto Riscopriamoci, e che ricalca un po' tutte le attività che sono state svolte all'interno, che sono state proposte all'interno dei gruppi dell'SPDC, e che siano quindi attività di gruppo che aiutino nella socializzazione e che siano delle attività diurne durante tutta la settimana. e unita a colloqui con i familiari nel momento in cui ce ne fosse necessità.
Sembra molto interessante. Grazie.
Beh, mi sembra che questo confermi l'importanza della psicoterapia all'interno del percorso di cura, no, dottor Della Pietra? Cioè il fatto che noi non dobbiamo soltanto intervenire attraverso i farmaci, ma dobbiamo intervenire anche sulla vita della persona, lavorando sulla elaborazione sia della malattia, quindi nel saper parlare della malattia, ma saper parlare di sé, di come la persona vede se stessa, no? Questo è un po'...
Io sono un grosso sostenitore e penso che il rapporto terapeutico sia alla base di ogni trattamento in psichiatria. Il rapporto terapeutico si basa su, come dire, un contratto, ma di tipo psicologico. La presa in cura deve essere soprattutto a livello di rapporto, e poi il farmaco va a integrare questo tipo di a tutti i livelli, a livello ambulatoriale, ma anche a livello... Cioè noi i farmaci li usiamo in reparto, ma perché abbiamo situazioni molto gravi, molto acute, e indispensabili, sono necessari. Però, come vedete, una parte della giornata è dedicata a attività psicologiche. Prima, quando dicevo gratis, sì, volevo dire questo, che come è stato spogliato di risorse mediche, anche i psicologi, non ci sono psicologi nei reparti ospedalieri, uno psicologo strutturato io non l'ho mai avuto, per cui mi sono dovuto arrangiare, siccome io credo nella parte psicologica del trattamento, mi sono dovuto arrangiare per quello che ho detto a costo zero, perché ho dovuto far ricorso a dei tirocinanti che mi prestano un servizio per me fondamentale, perché non ho uno psicologo, non l'ho mai avuto. Questo è.
Certo, dottore.
Sì,
chiaro.
Senta, io sono assolutamente d'accordo anch'io, naturalmente, insieme a Luca, e noi come familiari lo diciamo, c'è una mancanza di risorse, non ci sono, non vengono spesi i soldi, non vengono dati i soldi alla psichiatria in generale, e sicuramente tra tutte le cose la figura dello psicologo è una figura molto molto carente anche all'interno dei centri di salute mentale, tant'è che quello che succede a noi familiari è che dobbiamo andare sul privato e cercare nel privato quelle risposte che il pubblico non ci dà. Io poi sulle terapie psicologiche sono convinta anch'io, naturalmente, che diciamo che sia importante portare la persona che ha un problema a saper riflettere, saper parlare di questo suo problema, così come sono convinta, ed è infatti una molta parte di queste trasmissioni è dedicata a questo argomento, che anche il fare le cose, non soltanto il parlare e riflettere su di sé, quindi anche la riabilitazione, l'inserimento lavorativo, l'inserimento abitativo, soprattutto per le persone che hanno un grave problema, è importante. Poi ci sono anche altre persone a cui e per le quali è sufficiente ed è importante, è sicuramente risolutivo trovare un bravo psicoterapeuta che l'aiuti a uscire da questa situazione di disagio. Insomma, penso che su questo siamo tutti d'accordo, credo, no, mi sembra.
Certo,
va bene.
Certo.
Senta, io volevo riprendere adesso invece il discorso, intanto volevo riprendere questa una domanda che a questo punto forse è un po' pleonastica, ma insomma, le persone che sono nel suo reparto, che tipo di giovamento hanno da questi interventi, che però sono interventi di vari gruppi, da quello che ho capito, no? Di varie, c'è il gruppo sistemico relazionale, che abbiamo detto, perché questa è psicologo sistemico relazionale, ci sono altre scuole. Deve parlare più vicino al microfono.
Sì, cognitivo comportamentale, che è una scuola che va per la maggiore negli ultimi tempi, e il dinamico, cioè psicoanalitico, diciamo orientamento dinamico.
Che adesso per noi sono solo parole, perché adesso non siamo in grado di spiegarli tutti questi.
Sono vari orientamenti, ecco, vari orientamenti. Di fatto tutti questi, come dire, conduttori, specializzanti, poi conducono un'attività che consente ai pazienti di interagire soprattutto, comunicare soprattutto, stabilire anche dei rapporti affettivi, anche se in tempi molto brevi, all'interno di uno stesso ricovero, Io ho visto persone che si sono legate ad altre, ho visto persone che sono chiuse in casa di solito quando sono a casa loro. Sì?
Quindi non si creano anche delle relazioni tra i pazienti, insomma, che fanno un po', si trovano nella stessa barca e quindi vivono la stessa esperienza e si danno una mano.
Il libro di quello che ci ha suggerito, no? Parla proprio di questo, no? Di questo autore Marcantelli, no?
Sì, sì. Dopo semmai ne accenniamo. Cioè, il libro che ha vinto il premio Strega, il titolo è Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli. Ed è un libro molto interessante, però anche un po' crudo. Dopo semmai ne parliamo. Si tratta di una settimana, 5 giorni che vengono trascorsi all'interno di un servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
All'interno di quel tempo, anche breve. Sì, scusi. Stavo dicendo che all'interno di quel tempo, anche breve, si possono stabilire anche delle relazioni significative. E l'attività di gruppo favorisce, questo è la... favorisce anche la, come dire... La possibilità di esprimersi in maniera diversa da quello. Io, per esempio, a volte noi riscontriamo alcune cose che vengono espresse, vengono verbalizzate dai pazienti all'interno di queste attività, che non vengono, in qualche modo non vengono dette neanche all'interno dei colloqui con il medico. Probabilmente perché il clima del gruppo, perché si sentono più solidari con gli altri, perché si sentono sostenuti dagli altri. Di fatto, alcuni aspetti di sé, molto anche piuttosto importanti, e emergono all'interno di quel contesto e non nei colloqui con i medici. Poi ci vengono riportati. Per cui è una cosa molto interessante questa.
Va bene. Sentite, io volevo fare un'altra piccola pausa musicale e poi dopo volevo riprendere il discorso intervistando un po' di più Eleonora Mazzocco per capire un po' anche, visto che ha questi 30 anni di esperienza, il suo punto di vista, e volevo anche sentire dal dottor Della Pietra, anche lui che ha un'esperienza ventennale, se c'è stata un'evoluzione, che cosa è cambiato nella malattia e dal loro punto di vista, che è un punto di vista, ripeto, di trincea, perché sono in un posto in cui arrivano le persone che stanno veramente molto male. Quindi facciamo una pausa e poi riprendiamo a breve. Grazie. Riprende la terza parte della settima puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia. Oggi parliamo del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, cioè parliamo del reparto ospedaliero. Abbiamo con noi l'infermiera Eleonora Mazzocco, è un'infermiera e lavora in questo reparto, ci ha detto, da 30 anni, quindi insomma sicuramente un'esperienza molto, molto grande. E prima di tutto, la prima domanda che vorrei farle, un po' ce l'ha spiegato perché prima abbiamo parlato di che cosa succede in una giornata all'interno del reparto, ma in che cosa consiste il suo lavoro? Che cosa fa lei poi in pratica?
Tutta l'assistenza infermieristica, da quando arriva il paziente in reparto a quando viene dimesso. E cioè abbiamo in mano tutta la situazione, vediamo il paziente dall'ingresso, vediamo la sua evoluzione nel percorso della terapia, come si comporta, come l'accetta, se l'accetta, perché tante volte il nostro lavoro è faticoso proprio perché non l'accetta la terapia, non si rende cosciente che ha bisogno di una terapia e noi dobbiamo rassicurarlo e fargli sentire che è al sicuro, che è protetto da noi in qualche modo e che quelle medicine non, di certo non le faranno male, ma gli faranno bene perché sono ordinate dal medico che lo ha in cura.
Quindi dovete stabilire in pratica anche un rapporto di fiducia col paziente.
Indispensabile, l'ha detto bene. Molto indispensabile.
Poi ci sono anche delle cose proprio da infermiere, tipo prima ha detto che fate l'analisi del sangue, immagino per anche per capire come dosare la terapia, per no?
Certo, sì, la litiemia, per esempio il litio, che è un sale, che
i prelievi,
però, i prelievi. Anche negli altri reparti, ma anche sì, dosano i farmaci effettivamente, per vedere se un paziente li prende e se non li prende, ecco.
Senta, lei non ha lavorato in altri reparti, da quello che ho capito, però...
Sì. Prima di lavorare in altri tanti in ostetricia, ho lavorato 2 anni in ostetricia, 2 anni in puerperio, 2 anni in, 2 anni in premologia, ho fatto un po' di medicina e un po' di vari reparti.
Ah, poi insomma, quindi c'ha un'esperienza, abbastanza anche in altri reparti. Ecco, volevo capire, se riusciamo a fare un confronto, che differenza c'è tra un reparto, diciamo, degli altri tipi di malattie, se c'è una differenza, potrebbe anche non esserci, non è che, e invece lavorare in un reparto di psichiatria?
No, secondo me c'è un contrasto evidente, nel senso che gli altri reparti c'era la malattia, la malattia fisica, come diceva lei prima, si sa che è il tumore e si cura per quello, si è cosciente tutto quanto. Okay. In psichiatria è molto più difficile, è anche un banale prelievo del sangue, si deve fare e spiegarglielo perché si deve fare in psichiatria. Non è così automatico. Tanti lo rifiutano subito perché sono spaventati dall'ago, già sono spaventati dall'ambiente, dalle altre patologie che ci sono, e quindi bisogna sempre una continua rassicurazione verso il paziente. Bisogna avere una empatia molto elevata, e cioè bisogna capire come lui si sente in quel momento, e se è il momento di farlo in quel momento il prelievo oppure in un altro momento in cui lui si sente sicuro, accettato e vigile, orientato. E nelle altre parti i prelievi, per esempio i prelievi, adesso dicendo, si fanno via uno sotto l'altro, mentre in psichiatria no, non è detto.
Dovete essere più delicati, diciamo, dovete avere una maggiore attenzione,
tanta pazienza, aspettare il momento giusto e lo stesso momento.
Dottor Dalla Pietra, visto che lei è responsabile del reparto, ma è così, cioè praticamente voi riuscite a selezionare solo gli infermieri, gli operatori, quelli più delicati, più come...
Beh no, gli infermieri non li selezioniamo.
Non li selezionate. Si autoselezionano perché se ne vanno se sono troppo rudi.
Sì, beh, quelli che non si sentono un po' portati poi finiscono per allontanarsi. Quelli che invece probabilmente percepiscono un ambiente un po' più consono nelle loro, anche le loro disponibilità, le loro capacità. Beh, con me ci sono infermieri che sono là da 25 anni. C'è un gruppo che è rimasto e non è mai andato via nessuno.
Sì, siamo molto uniti su questa cosa.
C'è un bel gruppo, che è cresciuto un po' con me anche.
Sì.
Insomma, la figura dell'infermiere in un reparto di psichiatria
è fondamentale.
In tutte le strutture psichiatriche, diciamo. Ancora di più in un reparto di psichiatria ospedaliero, dove c'è la patologia acuta, è fondamentale. Gli infermieri sono l'essenza del... E io, insomma, con loro collaboro da tanto tempo e devo dire che c'è una buona sintonia nella gestione delle situazioni più complicate.
Quali sono le caratteristiche, adesso lo chiediamo a tutte e due, ma quali sono secondo voi le caratteristiche, diciamo, che deve avere una persona che lavora all'interno di questo reparto? Non solo la persona che lavora come infermiere, ma io dico anche come psichiatra, questo forse è un discorso un po' generale. Se ci sono degli atteggiamenti, dei comportamenti, delle attenzioni.
Allora, il discorso vale non solo per il reparto di psichiatria, io lo allargherei a tutta la psichiatria. Cioè chi si dedica a questo tipo di lavoro, a questo mestiere, a cominciare dallo psichiatra. Secondo me, io insomma, è così, lo dico anche ai giovani, ai colleghi giovani che stanno per intraprendere questo mestiere. Secondo me è qualcosa di diverso, è inevitabile, insomma, noi ci occupiamo di qualcosa di diverso, c'è poco da fare. ci occupiamo della mente della persona e della, come dire, dell'anima della persona, e non abbiamo dei riferimenti precisi. Questo ci mette in una situazione un po', come dire, di difficoltà. Per cui, dal mio punto di vista, per fare questo mestiere occorre avere una buona competenza, una buona preparazione teorica, una formazione sicuramente importante. Però poi c'è qualcosa di come dire, un valore aggiunto, un qualcosa in più che non lo si impara, non lo si va, come dire, ad apprendere, non si trova sui libri, nessuno te lo può insegnare, che ha a che fare con la propria persona. Perché noi mettiamo in gioco noi stessi quando ci mettiamo in relazione con un paziente, e quando costruiamo un rapporto che poi diventa un rapporto terapeutico, mettiamo in gioco noi stessi, per cui dobbiamo avere una certa disponibilità che non serve in altri ambiti della medicina. In altri ambiti della medicina uno utilizza uno strumento neutro, cioè il bisturi, per esempio. Il chirurgo utilizza il bisturi, non ha bisogno di mettersi in particolar modo in relazione col paziente, può avere una sua tecnica molto brillante e può fare il suo mestiere. Noi no, noi dobbiamo avere qualcosa di diverso, perché quel qualcosa di diverso ci mette in condizione di poter lavorare meglio. C'è una sorta di disponibilità, e questa è una cosa che non si trova sui libri, c'è o non c'è, e non si sa neanche se, e nessuno sa neanche se ce l'ha, ecco questo.
Quindi bisogna provarla, insomma.
Bisogna provarla.
Anche perché penso che ci sia anche un altro elemento che forse l'hai un po' accennato, ma è anche il fatto di lavorare con persone che hanno una grossa sofferenza.
Assolutamente.
Devi anche tu avere un certo equilibrio per riuscire poi a gestire anche questa sofferenza che non sempre siamo in grado di, a cui non sempre siamo in grado di dare delle risposte, perché
allora, quando parlavo di disponibilità mi riferivo proprio a questo, perché noi spesso ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo far fronte a una grave angoscia, a una grave sofferenza, e là c'è bisogno di una, come dire, di una disponibilità a stare insieme a queste persone. Non sempre succede e non sempre riusciamo a fare questo. E però questo richiede questo mestiere.
Un lavoro di equip, e c'è chi fa quello che magari non sa fare un altro, quello che è più pazienza, quello che è meno pazienza, quello che va bene per quel tipo di paziente, perché lo osserva, magari vede delle cose che altri non vedono. E è proprio per quello che interagiamo tra di noi, tra medico, infermiere, psicologo. Tra di noi vediamo delle cose che altri non vedono, e quindi le uniamo e riusciamo a fare un progetto.
Sì, l'Eleonora si riferisce soprattutto alla capacità di integrarsi, soprattutto nel gruppo infermieristico, perché c'è chi ha un'attitudine di un certo tipo, chi ne ha un'altra. Però insieme poi riescono a mettere insieme tutte le varie capacità e anche disponibilità.
E quindi è anche importante, mi sembra di capire, c'è questo momento che tutti i giorni avete di riunione, di equipe, tutte le mattine, in cui si fa il punto della situazione, in cui si parla dei vari pazienti. Ripetiamo, i pazienti all'interno del reparto psichiatrico sono 15-16 massimo, quindi non stiamo parlando di un... Sono tanti comunque, non voglio assolutamente dire che sono pochi, però questi sono i numeri, no?
Ecco, questa è un'altra cosa. Volevo aggiungere che è un'altra differenza tra la corsia classica ospedaliera medica e il reparto di psichiatria. La corsia medica, di solito il medico, il primario, oppure fa il giro del letto dei pazienti, no? Per cui passa da paziente alle camere dei pazienti. Questo non succede in reparti di psichiatria. Perché? Perché i pazienti intanto non sono, come dire, sono invitati a non stare a letto, l'allettamento non aiuta all'interno del ricovero, per cui sono invitati a stare su, a non stare neanche in pigiama. Perché? Perché devono, come dire, frequentare gli spazi comuni per favorire la comunicazione e l'interazione tra di loro. Per cui non si fa il giro, almeno nel mio reparto, al letto del paziente, e si fa invece, in sostituzione del giro, una riunione ogni mattina dalle 9 alle 10, in cui noi operatori passiamo in rassegna tutti i pazienti ricoverati e ci scambiamo le informazioni rispetto al decorso del ricovero.
Quindi è importante essere dei buoni osservatori, insomma, i suoi collaboratori devono avere questa
da parte degli infermieri soprattutto.
Senta, volevo fare un'altra domanda, volevo capire che cosa le piace alla Eleonora Mazzocco, ma anche a lei, insomma, che cosa le piace, cosa le piace di questo lavoro e che cosa invece trova che sia difficile, quali sono le difficoltà, anche le cose che certe volte possono anche farle pensare di cambiare lavoro. Adesso non credo che le sia successo, perché mi sembra che lo fa da tanto tempo, no? Ecco.
Del mio lavoro, perché mi piace, è stata una scelta di vita, e che non avevo mai avuto a che fare con l'ospedale ancora quando ero piccola, quando ero adolescente, non conoscevo nessun infermiere, che nessun medico, quindi non sapevo cosa c'era dentro l'ospedale, non sapevo nemmeno cosa c'era, sapevo c'erano malattie e basta, e si andava a curare. Però io ho sentito la necessità di fare un lavoro che mi avrebbe reso soddisfatta della mia vita, e cioè di aiutare chi aveva bisogno. E stare vicino a queste persone è una cosa che
che ti fa stare meglio.
Fa star meglio al momento di dire: sto lavorando per qualcuno che ha bisogno di una sicurezza, di una protezione, di tanta empatia.
Di un aiuto
di qualsiasi tipo, di fare una telefonata a un parente, viene dall'infermiere, per lavarsi, chiede aiuto all'infermiere, se ha una piccola insicurezza viene dall'infermiere, se ha una piccola angoscia viene dall'infermiere. E è bello perché riesci alle volte a rispondere e vedi che il paziente anche si risolleva in qualche maniera. Perché tu riesci a dargli delle risposte che magari loro magari non si aspettano, e vanno via sorridendo, arrivano cupi e ti vengono a fare una domanda banalissima magari, tu gli rispondi e loro dicono: ah, già, è vero, e si sentono già più sollevati, a loro basta anche una parola.
Volevo anche chiedere, faccio la stessa domanda anche al dottor Della Pietra per capire che cosa le piace di questo lavoro, perché è una curiosità che ho sempre.
Questo è un lavoro che faccio oramai, purtroppo, ahimè, a oltre 35 anni.
Ahimè, perché vuole, insomma, giustamente vuole andare in pensione anche lei.
Ahimè, perché insomma l'età avanza in questo senso. Vabbè, comunque, quello che posso dire è che non mi sono mai stancato di fare questo lavoro, non mi sono, che ne so, neanche mai annoiato. Io tutte le mattine, da 25 anni, prima anche, perché ho lavorato in altri contesti, in ambito territoriale, ho lavorato in un CSM, ma da quando lavoro in ospedale, tutte le mattine io sono in reparto e ogni giorno mi trovo di fronte, posso trovarmi di fronte a una nuova
è
una nuova situazione, è una nuova persona che vai ad incontrare ed entri in contatto con un nuovo mondo, perché ogni volta è così. Come diceva il professor Barisone, che è stato il direttore dell'ospedale psichiatrico negli anni ancora, e lui si riferiva soprattutto alla malattia schizofrenica, diceva: ogni schizofrenia è diversa dall'altra, non c'è mai una schizofrenia uguale all'altra. Ma perché? Perché la schizofrenia è la malattia dell'esistenza, della vita, della storia della persona. E ogni persona è diversa dall'altra. Per cui ogni volta noi ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo. Qualcosa di... ovviamente facciamo riferimento a dei parametri clinici, comportamenti, sintomi, il quadro clinico. Però non è la stessa cosa, perché è un'altra persona. E ogni volta ci troviamo a dover affrontare qualcosa di nuovo e di diverso. E ogni volta ci dobbiamo mettere nuovamente in gioco. Questo è Questa è la complessità di questo mestiere, da una parte, dall'altra anche il fascino. Io, sarà che, come dire, questo mestiere lo faccio con grande curiosità soprattutto, ma non posso dire di annoiarmi, ecco, non posso dire...
Non ci si annoia mai,
ecco,
è una cosa...
Gli aspetti, diciamo, un po' faticosi, gli aspetti faticosi sono legati alle, come dire, situazioni un po' drammatiche, situazioni in cui c'è un'effettiva, soprattutto il reparto, soprattutto il reparto, c'è un'effettiva, come dire, tensione, qualche comportamento che può essere più o meno aggressivo, più o meno pericoloso. Questi sono i momenti più difficili. Poi c'è anche la dimissione è comunque una responsabilità. Noi ogni volta che dimettiamo un paziente ci assumiamo una responsabilità. Anche questa non è una cosa, insomma, tanto leggera di questo mestiere. Per tutto il resto, però, io ripeto, è un mestiere che faccio da tanto tempo e continuerò a farlo ancora.
Grazie, dottore.
Va bene. Io volevo fare un'ultima domanda invece, perché volevo capire se secondo voi c'è stato un cambiamento nel modo, nella malattia mentale, perché ci sono stati sicuramente tanti cambiamenti nel corso di questi anni. E quindi volevo capire che cosa sta cambiando, che cosa è cambiata, se secondo voi è cambiata la malattia.
Allora, rispondo io perché il mio punto di vista, diciamo, un po' più, come dire, clinico e anche nosografico rispetto alle malattie in generale. Allora, ripeto, lavoro più o meno da 35 anni, per cui nell'arco di tutto questo tempo ho osservato dei cambiamenti come manifestazioni cliniche e comportamentali, per esempio le schizofrenie e le psicosi. Una volta si manifestavano in maniera molto più clamorosa, molto più eclatante, con sintomi e comportamenti molto più, come dire, sul piano del disturbo del comportamento molto più evidenti. Adesso hanno una modalità un po' diversa. Spesso sono meno evidenti, meno importanti sul piano del comportamento, ma più sul piano del ritiro sociale. Sono più subdole, meno riconoscibili, meno evidenti, e questo le rende anche più difficili da trattare. Perché il paziente che non dà i numeri, no, è un paziente che non mostra in maniera così chiara un disturbo e una sofferenza di tipo psicotico. Soprattutto in questo penso che sia cambiato un modo di manifestarsi della malattia. Invece, per quanto riguarda la tendenza dell'ammalarsi, noi vediamo adesso da qualche anno soprattutto tanti giovani, ragazzi e ragazze, ma in particolare ragazze, affette da un disturbo, il cosiddetto disturbo borderline di personalità, che fino a 30 anni fa, 40 anni fa era quasi inesistente, che non vedevamo quasi mai. E ha la caratteristica di questo disturbo è che ha lo stesso esordio della malattia schizofrenica e la malattia psicotica, cioè è un esordio giovanile, per cui è come se andasse un po' a sostituire la malattia psicotica. C'è da dire che rispetto alla malattia psicotica è un disturbo molto più, un po' più nobile, un po' più, è meno devastante sul piano dello sviluppo rispetto al decorso della malattia. Però se non trattato adeguatamente...
Cioè le persone, scusi per capirlo, perché borderline hanno un funzionamento maggiore, migliore, funzionano meglio, riescono comunque a rimanere integrate nell'ambiente scolastico, eccetera, mentre chi ha una schizofrenia invece
è una malattia molto...
ha dei comportamenti che lo estraneano, ma lo stesso... fatto di sentire delle voci, vivere certe esperienze lo porta fuori, insomma.
È una malattia molto più grave perché c'è la dissociazione, il contatto con la realtà che viene a mancare, c'è la tendenza all'isolamento, l'autismo e quant'altro.
E comunque si è abbassata l'età media, si è abbassata decisamente, no? Mi sembra.
Quindi quello che volevo dire è che osserviamo una maggiore incidenza di disturbi di personalità nei ragazzi e nelle ragazze della stessa età, e l'insorgenza è tipica di questa età. Questo volevo dire.
Soprattutto anche minorenni, possiamo anche dire.
Anche minori, sì. Si è abbassata al punto che noi ricoveriamo spesso minori in reparto.
Sì, questo è un tema che abbiamo anche un po' trattato ed è veramente molto particolare.
Sì,
molto grave, insomma.
Sì, è collegato probabilmente a cambiamenti sociali, è evidente, però di fatto c'è un abbassamento dell'età di insorgenza del disturbo.
Va bene, io direi che concludiamo adesso la trasmissione. Io volevo intanto ringraziare il dottor Della Pietra che ha partecipato, la Eleonora Mazzocco anche. Le quattro dottoresse, io purtroppo non mi sono scritta tutti i nomi, se ce li volete dire un'altra volta, pazientemente.
Arianna Fabri,
Daria Renato, Camilla Serena Piazzi, Camilla Lico.
Benissimo, io ringrazio dello studio Lego che hanno fatto questa esperienza all'interno del servizio psichiatrico di diagnosi e cura della clinica 2 dell'ospedale di Sant'Antonio, anche grazie a Luca Raffo del progetto Itaca Padova, che è un'altra associazione, oltre ad AIDS San Padova, c'è anche il progetto Itaca Padova, appunto, che si occupa di familiari e di pazienti, di persone che hanno un disturbo psichiatrico. Allora, vi saluto grazie tutti, ciao Luca, arrivederci a tutti e ci sentiamo tra 14 giorni per un'altra puntata.
Grazie a voi, buonasera.
Arrivederci.